abbiamo cantato, abbiamo un Dio che cambia, cambia i pensieri, cambia i sentimenti, cambia il destino e cambia anche, grazie, e cambia anche le situazioni. Bene, allora, nel primo incontro abbiamo visto il rifugio della liberazione, nel secondo incontro abbiamo visto il rifugio della consacrazione. Questa sera vedremo il rifugio della benedizione. Bene, l'argomento che stiamo vedendo insieme ha come titolo «Sotto le sue ali troverai rifugio». E questo l'abbiamo preso dal Salmo 91, il versetto 4, che dice «Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio». Abbiamo detto che rifugio significa difesa contro un'insidia, un pericolo, protezione, riparo, aiuto, conforto, consolazione, ristoro, sollievo. Bene, questa sera vedremo un'altra donna che si è rifugiata, si è venuta a trovare in una situazione particolare della sua vita ed è andata a rifugiarsi sotto le ali del Signore. Questa donna si chiama Ruth. Venite con me per favore nel libro di Ruth al capitolo 2 versetto 12. E dice così: l'Eterno ti rimuneri, la mia traduzione questa, l'Eterno ti rimuneri di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, sotto le ali del quale sei venuta a rifugiarti. Sapete, il Signore ha messo questo argomento, sotto le sue ali troverai rifugio, dopo aver letto questo versetto. Beh, mi è piaciuta molto l'espressione che troviamo qua, sotto le ali del quale sei venuta a rifugiarti. Ed è bello, mi piace anche questa definizione, questo modo di dire sei venuta, perché ci parla proprio di un atto volontario, di una scelta personale. Si dice tante volte sei venuta a trovarmi per bere una tazza di caffè, oppure sei venuta a stare un po' con me, sei venuta a leggere insieme a me, sei venuta per pregare con me, sei venuta a rifugiarti. Che bello, rifugiarsi significa proprio cercare conforto, serenità. Alcune volte quando non ci sentiamo tanto bene, siamo un po' giù, no? Di morale così, cosa facciamo? Cerchiamo sempre qualcuno che ci dia conforto e lo cerchiamo magari fra le braccia dei genitori, lo cerchiamo fra le braccia di una moglie, fra le braccia di un marito, fra le braccia di un fratello, fra le braccia di una sorella. Cerchiamo proprio questo conforto e possiamo dire che questa donna cercava davvero conforto e serenità. Serenità significa, pensate un po', non lo sapevo però, la definizione, assenza di preoccupazioni. La serenità, se noi guardiamo bene, rientra negli auguri che le persone tante volte si fanno, no? Durante certe feste. Dice, ti auguro un Natale sereno. Quante volte nei biglietti si trovano... È vero, è proprio questo, un Natale, la serenità. Com'è importante la serenità. Quindi possiamo dire che Ruth era una donna che si trovava fuori da questo rifugio e quindi da questa serenità, quindi da questa assenza di preoccupazioni. Dopo vedremo perché. Ma c'è stato un momento nella vita di questa donna che l'ha portata a rifugiarsi sotto le ali del Signore, quindi a cercare conforto e serenità. Leggiamo Ruth, capitolo 1, i versetti da 1 a 16. E dice così la parola del Signore. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlem di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figliuoli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figliuoli, Malon e Chilion, erano efratei di Betlemme di Giuda. giunti nelle campagne di Moab, vi fissarono la loro dimora. Elimelech, marito di Naomi, morì, ed ella rimase coi suoi due figliuoli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e dimorarono qui per circa 10 anni. Poi Malon e Chilio morirono anch'essi, e tutti e due, e la donna restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Allora si levò e con le sue nuore, per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre, l'Eterno sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa d'un marito. Essa le baciò e quelli si misero a piangere e ad alta voce e le dissero: no, noi torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornatevene, figliuole mie, perché verreste con me? Ho io ancora dei figliuoli in seno che possano diventare vostri mariti? Ritornatevene, figliuole mie, andate, io sono troppo vecchia per rimaritarmi, e anche se dicessi ne ho speranza e andassi a marito stasera e partorissi dei figliuoli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi asterreste voi per questo dal maritarvi? No, figliuole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è estesa contro di me. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei, ritornatene anche tu come la tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere perché io ti lasci e me ne torni lontano da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Bellissimo. Ma nei primi versetti quindi di questo capitolo troviamo una famiglia della tribù degli Efratei di Betlemme di Giuda, quindi una delle 12 tribù di Israele. Quindi possiamo dire che questa famiglia faceva parte del popolo di Dio, e ad un certo momento della loro vita scelsero di andare a abitare nelle campagne di Moab, perché a Betlemme di Giuda ci fu una carestia. Ma che periodo spirituale stava vivendo in quel momento il popolo di Dio? Abbiamo letto: al tempo dei giudici. Che significa? Perché la scrittura ha voluto sottolineare al tempo dei giudici? Se andiamo a leggere il capitolo 17 e il capitolo 21 del libro dei giudici, troviamo scritto: non c'era re in Israele. Che significa non c'era re in Israele? Di che cosa ci parla il re nella parola di Dio? Vi ricordate Salomone quando doveva diventare il nuovo re di Israele al posto di suo padre? Che cosa fa? Fa una prega il Signore e gli dice: dai dunque al tuo servo un cuore intelligente, onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Quindi il re, oltre ad essere l'autorità e la guida spirituale del popolo, era colui che amministrava la giustizia di Dio, e quindi era colui che doveva discernere il bene dal male. Discernere vuol dire proprio distinguere nettamente, quindi era colui che distingueva il bene dal male per il popolo. Quindi era una figura importantissima il re. Quindi il fatto che non c'era re in Israele, che cosa voleva dire? Voleva dire che non c'era, che era un popolo che era in quel momento era senza autorità, senza guida spirituale e senza colui che insegnava al popolo la distinzione fra il bene e il male. Quindi mancava un'autorità, mancava una guida. E che cosa succede quando manca un'autorità o quando manca una guida? Io penso che un po' tutti siamo stati studenti, io me lo ricordo, io sono stato studente tanti anni fa, però mi ricordavo che cosa? Ad un certo punto in classe c'era l'ora buca. L'ora buca voleva dire che non c'era quasi mai, non c'era il professore, ma tante volte non c'era neanche il supplente. Quindi immaginate un po', in una classe di ragazzi e ragazze senza l'insegnante, colui che in quel momento rappresentava l'autorità. Quindi senza l'autorità, non so se anche oggi è così, ma si faceva un caos terribile. Cioè, si faceva proprio quello che si voleva. E credo che questa era un po' la condizione del popolo al tempo dei giudici. Quindi ognuno faceva un po' quello che voleva. Infatti è proprio scritto, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Un'altra versione dice, ognuno faceva ciò che gli sembrava giusto ai suoi occhi. E quindi è nel libro dei Proverbi, capitolo 11, versetto 14, guardate che bello, dice, quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Che bello. Quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Di cosa ci parla la saggezza nella parola di Dio? Se andiamo in Giacomo, capitolo 1, versetto 5, dice, se alcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente. Quindi la saggezza ci parla della guida di Dio. Ma non solo. Nel Salmo 19, versetto 7, dice che la parola di Dio rende saggio il semplice. Quindi la saggezza aiuta il semplice a fare le scelte giuste. Quindi se non c'è la guida del Signore e mettiamo da parte la parola di Dio, cosa ci resta da fare? Faremo quello che piace a noi, faremo tante volte anche delle scelte razionali, e non sempre le scelte razionali sono delle scelte giuste, poiché dietro le scelte razionali tante volte c'è il desiderio e la soddisfazione di noi stessi. Prendiamo ad esempio il giusto Lot, quando si separa da suo zio Abramo, chiamato il padre della fede. Che cosa aveva fatto? Perché si separa? Perché aveva visto quella pianura tutta ben irrigata. Quindi ha detto dentro di sé, quello è il posto dove io devo stare. E in Proverbi 18, capitolo 18, versetto 11, chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione. Quindi fare scelte razionali o scelte in cui cerchiamo la nostra soddisfazione ci possono allontanare dal Signore, ci possono allontanare dagli altri e ci possono veramente far cadere. Lot ha visto, Lot ha fatto, Lot si è rovinato completamente, spiritualmente e materialmente, cari fratelli. Però se siamo un po' onesti, tante volte non è che questo lo facciamo un po' anche noi. Quando vediamo, quando una cosa ci interessa, non facciamo anche noi la stessa cosa? Mettiamo da parte che cosa? La parola di Dio. Smettiamo di chiedere al Signore. Perché mettiamo da parte la scrittura e smettiamo di chiedere al Signore? Perché noi conosciamo già la volontà della parola di Dio e la volontà del Signore. Quello che mi dice il Signore nella sua parola e quello che mi dice il Signore nel segreto del cuore, nella risposta che ci potrebbe dare alla nostra preghiera. Quindi non siamo differenti da altri nel fare veramente delle scelte razionali. E abbiamo letto che questa famiglia sceglie di andare a stabilirsi nelle campagne di Moab perché nel paese dove abitavano c'era la carestia. Visto che il popolo era senza guida, quindi senza re, senza guida, possiamo dire che questa famiglia aveva fatto una scelta razionale cercando la loro soddisfazione nelle campagne di Moab. Quindi scelgono di andare in mezzo ai Moabiti. Ma chi erano i Moabiti? Se prendiamo Giudici capitolo 3, versetto 28, dice: i Moabiti, vostri nemici. Quindi la famiglia di Elimelech era andata a vivere insieme ai loro nemici. E vediamo che questa famiglia era formata da tre persone, abbiamo visto: Elimelech il marito, la moglie Naomi e i figli Malon e Chilion. Ed a un certo punto Elimelech il marito muore, Naomi rimane vedova con i suoi due figliuoli. Abbiamo letto che questi due ragazzi sposano due donne moabite, quindi una di nome Orpa e l'altra di nome Ruth. Ruth significa amica, compagna. Sposano due donne che non facevano parte del popolo di Dio. Quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Loro hanno fatto una scelta razionale. Si conforma, quindi abitano con questo nemico, si conformano con questo nemico, sposano donne straniere. E quando il popolo in Deuteronomio, il Signore con il suo popolo è stato molto chiaro in Deuteronomio capitolo 7 versetto 3: non ti imparenterai con loro, non darai le tue figliuole ai loro figliuoli e non prenderai le loro figliuole per i tuoi figliuoli. In breve, non ti imparenterai con loro e non prenderai. Cosa fanno? Quindi non dovevano imparentarsi e prendere donne straniere. Cosa fanno? I figli di Elimelech e di Naomi prendono donne straniere, delle moabite. Abbiamo visto che quando non c'è una saggia direzione si cade e si fanno scelte sbagliate, perché si cerca la propria soddisfazione. E cosa succede a questi due giovani dopo che sposano queste due donne moabite? Al versetto 5: morirono anch'essi tutti e due, e la donna, quindi Naomi, restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Quindi sia Orpa che Ruth rimangono vedove dei loro mariti. E penso anche abbastanza giovani. E ad un certo momento Naomi sente che il Signore, il suo Dio, aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Quindi che cosa fa? Decide di ritornarsene nel suo paese a Betlemme di Giuda, quindi da dove era partita. E ad un certo punto, al capitolo 1, versetto 8 e 9, leggiamo. Dice: andate, tornate. Naomi si rivolge alle sue nuore e dice: andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Che bello. Allora, tante volte si sentono tante cose fra nuora e suocera, no? Tante volte si sente, una volta leggevo, scrisse: vendo tutto, anche la suocera, no? Disse, vabbè. Però invece qua vediamo che cosa? Un rapporto bellissimo fra nuore e suocere. Versetto 8. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete state, con quelli che sono morti e con me. Che bello, questa donna, no, mi aveva visto come le sue nuore erano state buone con i suoi figli, quindi con i loro mariti. Aveva visto... perché per arrivare a dire così significa che la suocera, nuore e suocera si frequentavano, vedevano come queste donne si prendevano cura dei loro mariti, amavano i loro mariti, erano sensibili ai loro mariti, come si comportavano bene con i loro mariti, come erano dolci con i loro mariti, ma facevano del bene, come siete state buone, dice, ma non solo con i vostri mariti. Dice: anche con me, voi siete stati buone anche con me. Ed è bello perché adesso vediamo un'espressione ripetuta tre volte nel versetto 11, 12 e 13, in cui si vede che c'era un rapporto in più fra suocera e nuora. Dice: figliuole mie, figliuole mie, figliuole mie. Che bello, vediamo che fra per Naomi le sue nuore erano come delle figlie. Ed è bello perché una madre cosa vuole per i suoi figli? Vuole il meglio, addirittura vuole che siano felici. E che cosa dice Naomi a Ruth al capitolo 3, versetto 1? Naomi, sua suocera, le disse: figliuola mia, io vorrei assicurare il tuo riposo perché tu fossi felice. Che bello, vediamo una suocera che voleva assicurare il bene, la felicità di sua nuora, di Ruth. Poi le disse ancora al versetto 8, disse ancora alle sue nuore: andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre. Vediamo una donna vedova che non pensa a se stessa, non è egoista, ma pensa al bene delle sue nuore, le incoraggia a tornare a casa della loro madre e trovare un marito e rifarsi una famiglia, perché sapeva che lei non aveva più figli da poter donare alle sue nuore. E al versetto 9 dice: l'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Qui la parola riposo significa pace. Che bello, una suocera che non solo voleva la felicità per le sue nuore, ma voleva anche che cosa? Che le sue nuore avessero pace. Dice, voleva che le sue nuore, le sue figlie addirittura, trovassero pace in casa di un marito. Adesso vediamo che queste due nuore fanno due scelte diverse. Al versetto 14 dice: allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Versetto 15: Naomi disse a Ruth: ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo, ai suoi dei. Ritornatene anche tu come la tua cognata. Orpa ha fatto la sua scelta di ritornarsene al suo popolo, ai suoi dei, di ritornare a casa di sua madre in mezzo al suo popolo. Forse aveva molta più probabilità di trovare un marito. E dice: ma Ruth non si staccò da lei. Di solito perché noi magari non ci stacchiamo da qualcosa? Perché? Perché ci interessa, perché ci piace, perché siamo innamorati, perché lo desideriamo, perché ci troviamo bene. Io penso che bella scelta. Questa donna, Ruth, dice: mi piace, non si staccò da lei. Quindi rimane proprio aggrappata a questa donna, a sua suocera. E al versetto 25... al versetto 15 Ruth le disse: ritornatene anche tu come la tua cognata. Vediamo che Naomi insiste con Ruth, incoraggia Ruth a tornarsene al suo popolo come aveva fatto la sua cognata. Perché Naomi le dice così? Perché l'abbiamo visto prima. Il Signore, al versetto 21, Naomi dirà a sua nuora Ruth: il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché Naomi non aveva più nulla da dare a Ruth. Non poteva garantire nessun marito a sua nuora e nemmeno nessun futuro a sua nuora. Ma vediamo che Ruth fa una scelta di fede. Adesso entriamo in questo rifugio. Vediamo che Ruth fa una scelta di fede, una scelta che porterà delle grandi benedizioni nella sua vita. Al versetto 16 abbiamo letto: ma Ruth rispose, non insistere, no, è perché io ti lasci e me ne torni lontano da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. E dice, sì, e beh, poi anche il versetto 17, ma possiamo fermarci qua. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Che bello. Qui che cosa troviamo? Qui troviamo la dichiarazione di conversione di Ruth. Cosa implica nella vita di un credente dire il tuo Dio sarà il mio Dio? Se andiamo nel Salmo 91 al versetto 2 troviamo scritto il mio Dio in cui confido. Che bello, quindi quando Ruth dice anche il mio Dio, possiamo dire che il mio Dio voleva dire confidare in Dio. E confidare in Dio, e confidare significa avere piena fiducia. Allora, come domandiamoci, come credente ho una piena fiducia in Dio? Mi confido in Dio? E un'altra cosa che troviamo, il tuo Dio sarà il mio Dio, lo troviamo nel Salmo 143, versetto 10, e dice, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio. Quindi dire, il tuo Dio sarà il mio Dio, implica fare la volontà di Dio. Domanda, come credente, faccio la volontà di Dio? Faccio quello che Dio mi dice per il mio bene o faccio delle scelte razionali? Vediamo che Ruth ha anche il giusto discernimento nelle sue scelte. Al capitolo 2, versetto 2, leggiamo. Ruth, la Moabita, disse a Naomi, lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. Ed ella rispose, vai, figliuola mia. Ma che bello, c'era un rispetto incredibile fra la nuora e la suocera. Possiamo dire che Ruth, prima di fare una scelta, chiede, lasciami andare. E Naomi disse, vai. Ancora troviamo, figliuola mia, che bello. E dice, una scelta, andrò a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia, quindi avrò trovato favore, aiuto. Una donna che non è andata a spigolare al primo campo che gli capitava, ed è andata a spigolare, come tutti noi sappiamo, nel campo di un uomo ricco di nome Boaz. Boaz significa proprio egli stabilirà fermamente. Dice, stabilire significa proprio rendere stabile, rendere fermo, rendere sicuro. E Boaz è proprio una figura del Signore. Proprio dice che aveva il diritto di riscatto su Ruth. E lavorare nel campo di Boaz, cosa ha portato nella vita di Ruth? Al capitolo 3, versetto 16 dice, Ruth tornò dalla sua suocera che le disse, sei tu, figliuola mia? Ed ella le raccontò tutto quanto quell'uomo aveva fatto, guardate, per lei. E aggiunse, ma anche dato queste 6 misure d'orzo, perché m'ha detto, non devi tornare dalla tua suocera con le mani vuote. Che bello, vediamo una donna che racconta l'esperienza, quello che ha fatto, quello che ha vissuto a sua suocera, e un uomo che gli ha detto, mi ha detto, non devi tornare dalla tua suocera a mani vuote. Che bello, un uomo che si era preoccupato che ci fosse sempre del pane, che non gli mancasse nulla in casa di Ruth e della suocera. Non mancavano le benedizioni di Dio. E al capitolo 4, versetti 9 e 10, troviamo scritto: allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo. Ricordiamoci sempre che Naomi era spoglia di tutto. Ruth, dietro a lei, era spoglia di tutto. Nessuna garanzia. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie. E al versetto 13 del capitolo 4, così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Che bello, mamma mia. Che bello, dice al versetto, e poi dice al versetto 13, sempre dice, egli entrò da lei e l'Eterno le diede la grazia di concepire, ed ella partorì un figliuolo. Una donna che era spoglia di tutto. E che cosa troviamo? Dopo che si è andata a rifugiare sotto le ali del Signore. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio sarà il mio Dio, in cui confido, in cui mi lascio insegnare. E che cosa troviamo al capitolo, in Proverbi capitolo 10, versetto 22? E qua ci sta. Dice: quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Questa è, ci ha pensato il Signore. Loro erano spoglie, a rivestire delle sue benedizioni questa donna. Non gli ha fatto mai mancare nulla in casa sua. Gli ha dato un marito e gli ha dato pure un figlio. E se vogliamo mettercela tutta, questo troviamo che cosa? Dove la troviamo, Ruth? La troviamo in Matteo, capitolo 1, nella genealogia del Signore, affinché tutto il mondo, quando legge questa genealogia, può vedere le benedizioni che Dio ha versato su questa donna, partita spoglia di tutto. Le benedizioni stanno nell'ubbidienza e nel fare davvero la volontà del Signore, nel sottomettersi alla volontà del Signore, nel cercare di umiliarci e di ubbidire al Signore, non quello di cercare scelte razionali. Di Orpa non si sa più nulla. Ruth, nella genealogia del Signore. E volevo solo concludere con questa immagine, se per favore è possibile. Se vogliamo, se si vede, si vede? Accompagnata da questo versetto. Ma un ragazzo sotto un libro. Cosa possiamo prendere da questa figura? Anziché un libro, possiamo mettere la parola di Dio. Noi abbiamo bisogno di rifugiarci sotto la parola di Dio. E Mosè disse: o Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. La generazione di Ruth è andata avanti. Noi possiamo mandare avanti le nostre generazioni. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.